amo. Allora ripartiamo. Domenica prossima è l'ottava del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro del Siracide. E quindi adesso avevo questo che ho perso, non trovo più. Dunque, il libro del Siracide, sono curioso di capire dove è andato a finire, non c'è, va bene. Nel capitolo 27 ormai, versetti da 5 a 8, ma nella nuova traduzione, nella vecchia edizione della Bibbia era in versetti da 4 a 7. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi e si arriva in fondo al capitolo 15 che abbiamo preso in considerazione per diverse settimane. Il capitolo 15 dal versetto 54 al versetto 58. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 92. È il salmo che nella tradizione ebraica sempre inaugura il sabato. Salmo 92. Noi questa sera avremo modo di prendere in considerazione il Salmo 131. E il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo 6, dal versetto 39 al versetto 45. Proseguiamo nella lettura del grande discorso programmatico di Gesù che si propone di fondare un popolo di ascoltatori. E quindi avremo a che fare col Salmo 92 e poi col brano evangelico. Quest'anno il tempo ordinario si è prolungato più del solito, fino a raggiungere questa prossima domenica, che è ben l'ottava del tempo ordinario, capita raramente. Quest'anno ci troviamo ormai sulla soglia della Quaresima, ma avendo approfittato del respiro più disteso che lo sviluppo del tempo liturgico ci ha offerto dopo questa lunga sosta dal tempo di Natale fino a qui, oggi. Una sosta che la Chiesa ha dedicato, come sempre, al contatto con la parola evangelica e al discernimento dei nostri cuori di ascoltatori. Da mercoledì prossimo saremo in Quaresima. Ci iscriveremo tutti al ruolo dei peccatori penitenti, ci lasceremo condurre là dove lo Spirito vorrà manifestare ancora una volta la sua potenza creatrice. Il deserto della storia umana aprirà i propri varchi e noi scopriremo di essere preceduti da un viandante assai sollecito eppure premuroso con tutti. Impareremo a osservarlo, a seguirlo, ad amarlo, finché il varco si aprirà anche nel nostro cuore e noi saremo strada aperta per lui e saremo con lui nella sua Pasqua per la gloria del Padre. Venga dunque lo Spirito Santo e sarà rinnovata la faccia della terra. Amen. Allora leggiamo nel libro del Siracide il testo che vi indicavo, sono pochi versetti nel capitolo 27, da 4 a 7 nella mia Bibbia, da 5 a 8 stando alla nuova traduzione. Via, leggi pure.
Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo riflette, gli appaiono i suoi difetti. La fornace prova gli oggetti del vasaio. La prova dell'uomo si ha nella sua conversazione. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela il sentimento dell'uomo. Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini.
Grazie. Stiamo leggendo il libro del Siracide in questi giorni, nella liturgia feriale. Ne avremo ancora per un po' di tempo. E così domenica prossima. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6. Leggevamo domenica scorsa fino al versetto 38. Il lezionario riparte dal versetto 39 per arrivare al versetto 45. Rileggiamo dal versetto 36 fino al versetto 45. Pier Francesco, leggi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è, d'altronde, albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 131, proseguendo nella lettura dei canti delle ascensioni. Siamo arrivati al 12° gradino, dunque un bel po' di strada, e il nostro amico pellegrino che ci ha lasciato la sua testimonianza orante, certamente ha affrontato situazioni impegnative di cui ci siamo resi conto procedendo anche noi nella lettura e nel tentativo di interpretare in un clima orante la testimonianza che riceviamo da lui attraverso i salmi di questa raccolta. Il Salmo 131, il nostro, dopo quel Salmo, il 130 che leggevamo la settimana scorsa, il De Profundis, Salmo penitenziale per antonomasia, uno dei sette, e dunque dopo la celebrazione di un rito espiatorio a cui ci eravamo già orientati leggendo il salmo precedente, il 129, quel passaggio dalla maledizione alla benedizione, quindi nel salmo 130 la consegna della propria condizione umana, equivalente all'esperienza di un naufragio, alla misericordia dell'innocente, che proprio in quanto innocente è colui che esercita il perdono efficace, proprio in quanto è innocente è il riferimento a cui è rivolta quella capacità nuova che si sta manifestando nel cuore umano, che si apre, che diventa il luogo in cui la parola ricevuta determina l'attivazione di un respiro nuovo, di un respiro più ampio, più profondo, più intenso, più vitale, una speranza che è testimonianza vissuta nell'intimo di un povero cuore umano che nella condizione del naufrago penitente è consegnato alla misericordia di Dio. Bene, in questo misero cuore umano si apre lo spazio di quella speranza che attende l'opera redentiva del Signore per un popolo, per Israele, per l'umanità intera, per tutti gli uomini peccatori che naufraghi sono alle prese con la tempesta che sconvolge l'esistenza umana e che la conduce a inabissarsi in un luogo profondo da cui non potrebbe mai risollevarsi, se non fosse vero che proprio il Signore, proprio Lui, è innocente. Dal Salmo 129 al Salmo 130. Ed ecco, vedete, quando ormai noi ci stiamo orientando verso, sono gli ultimi gradini del viaggio, e quindi ci sarà poi da intravedere anche il cammino di ritorno, un momento di pienezza nel nostro Salmo 131, sono solo tre versetti e uno dei salmi più brevi, ce n'è un altro più breve nel senso che si sviluppa nell'arco di soli due versetti, ma il nostro Salmo 131 certamente subito ci impressiona per la essenzialità del linguaggio con cui si rivolge a noi, ma vale la pena di sostare con attenzione su questi pochissimi versetti. Vi dicevo, un momento di pienezza per cui non c'è bisogno di tante parole. È proprio questa silenziosa sobrietà che corrisponde a una intensa esperienza di vitalità interiore, di comunione con il mistero del Dio vivente e di quel profondo respiro che introduce nel cuore umano la speranza proprio ineliminabile riguardante l'orientamento e la finalità e il compimento della storia universale e della vocazione alla vita di tutti gli uomini. Fatto sta che questa nota di silenziosa sobrietà, ma abitata da una parola che porta con sé la fecondità sovrabbondante di quella corrente d'amore che il nostro pellegrino ha sperimentato a Gerusalemme, nel Tempio, nel contesto del rito espiatorio, ancora una volta. E poi questa nota di pienezza resterà ancora dominante nel corso degli eventi successivi, per quanto non è il caso che ne parliamo fin da adesso, essi assumeranno momentaneamente uno sviluppo piuttosto rumoroso, ma questo adesso non ci riguarda. Fatto sta che il nostro pellegrino è entrato ormai nel Tempio, lo sappiamo, e ci siamo anche resi conto del fatto che non è soltanto l'accesso a un cortile, poi a un altro, e adesso addirittura la partecipazione, naturalmente restando al suo posto, nel cortile dei sacrifici, al di qua della balaustra che segna la separazione tra lo spazio riservato ai fedeli e lo spazio nel quale operano gli addetti al culto, ma comunque nel luogo più interno del Tempio. E vedete, man mano che abbiamo avuto modo di accompagnarlo di salmo in salmo, fino al salmo che leggevamo la settimana scorsa, 130, ci siamo resi conto di come questo accesso al Tempio si è realizzato per lui come la progressiva penetrazione nel santuario del suo stesso cuore umano. È il Tempio, è il santuario del cuore. E tutto si è poi sintetizzato in quel sospiro che concludeva il Salmo 130, il sospiro colmo di speranza, l'attesa del Signore in una prospettiva ecumenica di redenzione universale. Presso di lui la redenzione, era la battuta conclusiva del Salmo 130. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Così. E qui eravamo giunti. Ebbene, vedete, è nel nome del Signore che ora si apre il nostro Salmo 131. Signore, all'interno del Tempio, in quella stessa posizione così privilegiata a cui il nostro pellegrino ormai ha avuto accesso, nel santuario del cuore. È tutto in qualche modo riconducibile a quel sospiro, a quella invocazione del nome, come se nell'invocare il nome del Signore dicesse tutto quello che riempie fino a traboccare l'animo che è ormai visitato dalla parola, rivelazione della presenza, promessa che inaugura e illumina la scena, lo svolgimento dell'intera storia umana e dunque ricompone l'ordine della scena del mondo. Ebbene, Signore, fatto sta che il nostro brevissimo Salmo 131 adesso si sviluppa in un triplice momento, sono tre versetti, ma possiamo ben caratterizzare ciascuno di essi. Da prima una negazione, che in realtà è triplice negazione, quello che non mi riguarda più, versetto 1. Dopodiché nel versetto 2, secondo momento di questo svolgimento, che in realtà è tutto interno a quel sospiro, a quell'invocazione del nome Signore, cosa c'è nel suo modo di appellarsi al Signore, di aggrapparsi al Signore, di respirare al ritmo della vita stessa del Signore così come egli si è rivelato? C'è un'affermazione adesso nel versetto 2 con un'immagine che la illustra, e quindi nel versetto 3 un augurio che riprende pressoché alla lettera le battute conclusive del Salmo 130, un augurio per il popolo e per l'umanità intera, una storia redentiva, quella che si illumina là dove il nostro pellegrino ha imparato a respirare al ritmo che il soffio del Dio vivente gli ha trasmesso. Versetto 1, leggo: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Vedete? Tre negazioni. Tre volte non, poi non, poi non. E non c'è dubbio, vedete, per il nostro amico è ormai trascorso, è superato il tempo del grande progetto, per dirla così in maniera forse un po' banale, ma penso che ci intendiamo. I grandi propositi, quelle ipotesi programmatiche che in certi momenti e forse anche recentemente hanno dato fervore, slancio, commozione al suo modo di impostare la vita e di affrontarne le fatiche, ed ecco, non è più quel tempo. Oltretutto, vedete, ci rendiamo conto di come, dopo quanto è avvenuto e per come leggevamo nei salmi precedenti, il nostro pellegrino ormai sa di avere a che fare con una realtà che è veramente grande, proprio perché non è più quella che nei suoi vagheggiamenti, nelle sue elaborazioni mentali, nei suoi propositi anche generosi, in realtà era soltanto un'apparenza del reale. La realtà grande è quella con cui adesso si ritiene sintonizzato, e si ritiene sintonizzato con tutto quello che è e che dà espressione al suo modo di stare al mondo. Infatti, vedete che la triplice negazione ci offre, per così dire, uno spaccato di antropologia, di quella che è l'antropologia biblica. Ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, forse già leggendo questo testo o altri testi dell'Antico e poi del Nuovo Testamento. Il cuore, e poi gli occhi, e poi i passi di chi cammina, espressioni che possiamo riproporre usando un linguaggio equivalente. Spesso a modo mio ricorro a tre vocaboli che posso richiamare anche in questo momento e che comunque ci aiutano a ricoprire esattamente l'itinerario di discernimento interiore che e il nostro versetto 1 ci propone: il cuore, il volto, la mano. Qui il cuore, gli occhi, i passi, ci sono di mezzo gli occhi, e con gli occhi c'è di mezzo tutta l'espressività del volto umano, e in particolare nel volto umano poi lo strumento della conversazione per eccellenza è la bocca, ma anche gli occhi e tutto il volto nella sua complessità è strumentale al servizio di quella espressione che rende la persona umana capace di comunicare, perché altrimenti il segreto che è custodito nel cuore, nell'intimo, nella profondità dell'animo è invisibile, sconosciuto, resta segreto. Ed ecco invece il volto, e poi qui si parla dei passi, si parla dei piedi, si parla delle mani, si parla di tutto quello che è manifestazione della capacità di comunicare non solo con il linguaggio che esprime quella conversazione che è filtrata dal volto umano, ma con l'operosità dell'esistenza, e quindi ci si sposta, e quindi si usano le mani, e quindi si affrontano le cose, le vicende del mondo in maniera operativa. Fatto sta, vedete, che lui dice: non si inorgoglisce più il mio cuore. E usa il verbo gabà o gabbà. Non si incurva più il mio cuore. Beh, noi tutti sappiamo cos'è una gobba. È un cuore che non è più ingobbito, non è più incurvato, non è più ripiegato. È un cuore solitamente abituato a essere luogo di attivazione di una energia che è quanto mai esigente, intraprendente, ma è come un vortice che nel cuore umano, in maniera spesso tumultuosa e dirompente, comunque è espressione di una rigorosa rapacità. E il mio cuore non si inorgoglisce più, dice, è un cuore che si è allargato, come spalancato, è un cuore che non ha più a che fare con quella vorticosa esperienza dell'animo umano che si ripiega su se stesso, e in questo suo modo di ripiegarsi esprime una forza straordinaria che in certo modo vorrebbe stringere, contenere, abbracciare, stritolare il mondo intero, il cuore umano. E vedete, non è più così. E poi parla degli occhi, non si leva con superbia il mio sguardo. E, vedete, è uno sguardo che non si leva, è uno sguardo che non si allunga. Quello sguardo che diventa come una punta penetrante, una punta che incide, uno spillo. Occhi che diventano come dei coni puntuti, aguzzi, gelidamente opachi. Il volto nella sua funzione espressiva, e vedete, ci sono di mezzo gli occhi, c'è di mezzo anche il linguaggio orale, dunque tutta la fisionomia del volto umano che è predisposta per essere lo strumento espressivo di quella identità interiore che è depositata nel cuore, ma vedete, in quel cuore tumultuoso, ecco, è attivata una spinta che sollecita il volto, e il volto qui diventa una maschera, è una maschera che si vuole affermare come garanzia di difesa e nello stesso tempo come strumento di aggressività nell'interpretazione di tutto quello che è raggiungibile nel contesto di quella conversazione di cui l'esistenza umana ha bisogno. Ma adesso, vedete, il mio sguardo non si allunga più. È un volto trasparente, così come corrisponde questa trasparenza al cuore che si è spalancato. È un volto che non si difende più mediante una maschera, né aggredisce più sviluppando modalità comunicative che vogliono incidere, vogliono ferire, vogliono conquistare. Non si leva con superbia il mio sguardo. E poi dice: non vado in cerca di cose grandi superiori alla mia forza, non vado in cerca, qui non mi muovo, non cammino alla lettera. Quell'ansia nei comportamenti umani che è alla ricerca di eventi spettacolari, di imprese che lasciano una traccia, un modo di occupare il mondo che dia dimostrazione del prestigio di quel soggetto che finalmente è in grado di emergere sulla scena pubblica, e non vado più in cerca di cose grandi superiori alle mie forze. Vedete, è un solo versetto, ma qui è veramente un respiro nuovo, è veramente un personaggio, il nostro amico pellegrino a Gerusalemme, che sta porgendo a noi la testimonianza di una novità che investe la sua esistenza nel cuore, nella sua espressività orale, il suo volto, nel suo modo di comunicare e nelle dinamiche operative della sua esistenza. C'è qualcosa di nuovo. E vedete, il fatto che qui abbiamo a che fare con un solo versetto, dunque l'estrema sobrietà del testo conferma che davvero il nostro orante non ha più parole da spendere in modo superfluo, come capita invece a me. Vedete, io chiacchiero e lui invece tace e respira, e in questo respiro è testimone per noi di una pienezza che conferisce un titolo di maturità al cammino che gli è stato segnato come sua vocazione alla vita. E a questo riguardo, vedete, ecco, nel versetto 2 si passa dalle negazioni all'affermazione in positivo. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, leggo come sta scritto nella mia Bibbia. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Vedete, parlavo di maturità. Se quanto leggevamo nel versetto 1 ci ha forse suggerito almeno il sospetto che il nostro amico pellegrino sia entrato in una fase rinunciataria della sua vita, ci ha rinunciato ai grandi progetti, ci ha rinunciato ai propositi seri e generosi che pure lo avevano animato in altri momenti, forse è in fuga e non è così. Non è così, perché vedete, qui abbiamo a che fare con invece la testimonianza di una massima concentrazione, di una coerenza serena, lucida, riguarda la articolazione dei suoi pensieri, dei suoi affetti nell'intimo del cuore, e tutto quello che poi traspare sul volto, tutto quello che diventa progetto operativo nel suo modo di muoversi sulla scena del mondo, una pienezza di cui adesso lui ci parla in modo positivo. Quando leggevo io sono tranquillo e sereno, vedete, qui il testo in ebraico forse forse, ma l'opinione di alcuni studiosi molto rispettabili ci conforta a questo riguardo, da intendere come un giuramento. È proprio così, sta dicendo, guardate, è proprio così. Si è placata e zittita la mia anima sono io. Nefesh, nefesh sono io, dice io, il mio respiro, il mio desiderio, nel senso che tutta la dinamica che sostiene l'articolazione del mio vissuto, dal cuore al volto, alla mano, ai piedi, a tutte le relazioni, io, si espone direttamente, vedete, in prima persona singolare, non si tiene nascosto, non si tira indietro, non sta scappando, anzi si sta facendo avanti. E dicevo che possiamo tradurre così: si è placata e zittita la mia anima, io sono placato e silenzioso. E poi usa quell'immagine del bimbo svezzato, a cui subito arriviamo, ma prima ancora volevo segnalare qui questo verbo che adesso la mia Bibbia traduce: io sono tranquillo. Non so come dirà la nuova traduzione.
Io resto quieto e sereno.
Quieto e sereno, si è placato, sì, qualcosa del genere. Ma vedete che il verbo usato qui è il verbo che serve a indicare uno spianamento. E lui sta giurando, cioè sta dichiarando che è proprio così, si è spianato quello scenario interiore dove lui era abituato a comprendersi come protagonista dei suoi progetti di vita, la sua soggettività, e la sua soggettività si è spianata. È veramente un'affermazione nella sua semplicità poderosa questa. È un personaggio che è in grado di dire io, e non per difendere, valorizzare, realizzare la sua soggettività. A questo riguardo, vedete, ha tutt'altro modo per caratterizzare la sua identità, e si arriva alla immagine del bambino svezzato. Ma ci tengo a notare come la traduzione in greco di questo verbo, qui è in ebraico naturalmente, in ebraico è il verbo shava, la traduzione in greco usa il verbo tapinofronin. Perché ci tengo a segnalare questo particolare? Il sentimento della piccolezza, la tapinofrosini, il sentimento della piccolezza è una componente segnalata in maniera molto significativa nel Nuovo Testamento di tutto quello che è da intendere come il frutto puro, purissimo dell'Evangelo. La tapinofrosini, il sentimento della piccolezza, la lettera di Paolo ai Filippesi, il sentimento della piccolezza, laddove è proprio nel suo cuore umano che il Signore è stato per noi il rivelatore di questo sentimento. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono nel cuore umano di Cristo, colui che si è fatto piccolo, dove si è fatto piccolo, che si è rimpicciolito. Improvvisamente si è rannicchiato in un angolino e si è infilato in una lampada come la lampada di Aladino e lo spiritello che ne era fuoriuscito, e non in questo senso, si è fatto piccolo nel senso che nel suo cuore umano la piccolezza è divenuta rivelazione di quel sentimento che corrisponde alla intenzione originaria del Dio vivente. È un cuore divenuto piccolo nel senso che il sentimento della piccolezza fa del cuore uno spazio capiente in grado di contenere la totalità delle creature, l'intero svolgimento della storia umana, il mondo. Colui che si è fatto piccolo è colui che è Signore. È il grande cantico cristologico di Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi. Si è fatto piccolo ed ecco in quel suo essere svuotato nel cuore umano di Cristo il sentimento della piccolezza è il suo modo nel suo cuore umano di assumere la responsabilità di tutto ciò che esiste nel cielo, in terra e sottoterra. È per questo che è Kyrios, che è Signore, così è stato proclamato, per questo è stato glorificato, perché la sua signoria è realizzata per noi in virtù di quel sentimento della piccolezza che ha vissuto, fatto suo e offerto a noi come testimonianza risolutiva della gloria di Dio nel suo cuore umano, il sentimento della piccolezza. E qui vedete io sono tranquillo, dice, il mio respiro si è placato, e questo spalancamento del cuore a cui già accennavo leggendo il Salmo 1, adesso è davvero espressione di come nel cuore umano che si apre, si viene delineando lo spazio che contiene nella gratuità di un sentimento veramente nuovo, originalissimo. Le parole sono ancora quelle di sempre, un sentimento d'amore, ma una parola abusata. Adesso vedete, è veramente nuovo questo sentimento d'amore, come può abitare in un cuore umano che si apre, che non pretende più di possedere, di gestire, di dominare, di strumentalizzare, di schiacciare, abusare. Ed ecco, tutto questo, vedete, suggerimento di proiettare lo sguardo su testi del Nuovo Testamento, in particolare adesso richiamavo la lettera di Paolo ai Filippesi. Tutto questo acquista per noi il valore di un annuncio quanto mai eloquente, quanto mai istruttivo. E in più vedete che lui adesso parla di sé ricorrendo all'immagine del bambino svezzato. Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, traduce la mia Bibbia, come un bimbo svezzato è l'anima mia, bisognerebbe aggiungere su di me. Già leggevo questo testo, non so come dirà la nuova traduzione, comunque adesso vediamo di intenderci. Vedete, è il tempo dello svezzamento, ma è il tempo della maturità. La maturità nella vita, così come lui la ritiene di averla raggiunta, sempre naturalmente in un contesto un po' traballante, come proprio delle nostre vicende umane, ma la storia della salvezza va esattamente in quella direzione, riguarda lui, riguarda noi, riguarda l'umanità, riguarda la vocazione alla vita di tutti gli uomini. Qui sta la pienezza della vita, sempre e dappertutto. La maturità della vita nella relazione con il Dio vivente, ossia là dove è possibile finalmente far della nostra iniziativa umana una risposta libera alla vocazione alla vita, nella gratuità dell'amore. Ecco lo svezzato, colui che è in grado di rispondere liberamente alla rivelazione ricevuta, accolta, che diventa principio in lui di questa novità straordinaria che ristruttura tutto l'impianto dell'esistenza umana nel cuore, nel volto, nella mano, una dinamica affettiva che diventa struttura portante di tutto il suo vissuto nella relazione con le cose, gli avvenimenti, le persone, il passato, il futuro, il mondo. un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Notate che qui il termine usato in ebraico gamul, così viene tradotto, ha anche altri significati, ma qui non c'è dubbio, si parla dello svezzamento. Lo svezzamento che poi nel mondo antico avveniva in modo molto più tardivo di quanto non avvenga per noi oggi, meno un paio d'anni per svezzare un bambino. Ma per dire che adesso, vedete, il bambino svezzato è colui che sta assumendo davvero, anche se è ancora un bimbetto e avrà da crescere, ma sta assumendo una fisionomia esemplare come anticipo di quella vita adulta che è il contesto nel quale la risposta libera all'iniziativa del Dio vivente, alla vocazione alla vita, sarà finalmente attivata. Ma intanto ci siamo, è già un bimbo svezzato, vedete, non allattato, non è più allattato, bimbo svezzato. Vedete che ci sono alcuni testi dell'Antico Testamento che vale la pena richiamare, ma non perdo tempo a questo riguardo. Un primo testo, il primo svezzato nella storia della salvezza è il figlio di Abramo, Isacco. Isacco nel capitolo 21 viene svezzato e Abramo in quell'occasione organizza una festa. Il primo figlio nella storia della salvezza è Isacco, perché Abramo entra nella storia della salvezza che già è super adulto e gli altri attorno a lui. E il primo figlio nella storia della salvezza è Isacco, il figlio chiamato per rispondere al padre, Abramo, per dire sì a suo padre, il figlio svezzato. Svezzato nel capitolo 21, ma in realtà nel capitolo 22 già sono insieme sulla montagna, è tutto quel che segue. E, altro testo dell'Antico Testamento, ricordate il primo libro di Samuele, capitolo 1, Samuele, figlio di una madre che era sterile, poi finalmente nasce Samuele e la madre ha promesso che consegnerà il figlio al santuario, lì dove risiede il sommo sacerdote Eli. E così vanno le cose, il bambino svezzato, Samuele consegnato a quel santuario, che si trova in quella occasione a Silo, il bimbo svezzato che ormai trova dimora nella casa di Dio. Nella casa di Dio, e alla presenza della paternità di Dio. Lo svezzato è il figlio che dice sì con Isacco, è colui che trova dimora nella casa del padre con Samuele, lo svezzato. E poi vedete un altro testo, anche qui una citazione rapidissima, nel libro di Isaia, capitolo 11, un grande oracolo messianico, Isaia 11, nel versetto 8, il bambino che si trastulla con il serpente, che gioca con il serpente, che mette la mano nel covo della vipera, è l'oracolo messianico, Isaia 11, ed ecco lo svezzato, lì compare esattamente questo termine, il gamul. Il bambino svezzato è colui che, vedete, è interprete di quel gioco che nella economia della storia umana riduce anche l'avversario, anche il serpente, in obbedienza al bambino, in obbedienza al figlio, in obbedienza al padre. È il gioco misterioso più che mai, ma affascinante più che mai, per cui la potenza negativa è addomesticata in obbedienza alla volontà d'amore che sta all'inizio di tutto e che è fine, pienezza a cui tutto viene ricondotto. Il figlio svezzato, vedete, che dice sì con Isacco, che trova dimora nella casa del padre, con Samuele, che è testimone commovente di quella novità che riduce la storia inquinata del mondo in una festa che celebra la volontà d'amore di Dio, vittoriosa su tutto e per sempre. Ebbene, vedete, questo bambino è in braccio alla madre, ma non è in braccio alla madre per essere allattato, è in braccio alla madre perché è svezzato. E qui, tra l'altro, dal punto di vista logistico, il nostro amico pellegrino è nel tempio, anche questa è una figura materna che lo abbraccia, che lo sostiene, ma vedete, è rivolto altrove. Il figlio svezzato in braccio alla madre guarda verso il mondo, guarda verso altri interlocutori, guarda verso il padre. È svezzato, ma in braccio alla madre. E vedete, qui è esattamente, ancora una volta, quella affermazione che abbiamo messo a fuoco, anche se in maniera un po' grossolana poco fa, riguardante la soggettività umana. Ecco, io ci sono come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, ma guardo verso l'interlocutore che mi chiama, mi parla, mi sollecita, a cui come figlio sono ormai in grado di dedicare la mia risposta in modo libero per corrispondere a quella volontà d'amore che mi coinvolge in una nuova creazione. Ed è la mia soggettività che è così. Per questo è svezzato il bambino, per questo è ormai entrato nella fase della maturità, in questo consiste la sua condizione adulta, in quanto la soggettività è totalmente spalancata, spianata, consegnata, e addirittura qui dice, vedete, come un bimbo svezzato è l'anima mia su di me. Dunque, vedete, qui è in braccio a sua madre, ma è in braccio a se stesso, e il mio essere in braccio a me stesso non mi ingloba più dentro a quei circuiti micidiali che mi soffocavano come cultore di una soggettività autoreferenziale, e in realtà mi rendevano schiavo di me stesso. Adesso sono svezzato in braccio a me stesso, non guardo a me stesso, non sono più prigioniero di me. Questa è una novità straordinaria, è la novità per eccellenza. Vedete che Sant'Agostino, a riguardo di questo salmo, dice proprio così. Vedete, quel bambino accetta il latte, crescerai certamente, potrai mangiare il pane. Ecco, adesso ci siamo, non c'è più il latte ma c'è il pane, come poi ne parla San Paolo altrove, c'è il tempo dell'allattamento e poi c'è il tempo del cibo solido. Dio ti darà ciò che si dà al bambino svezzato dal latte materno, ti renderà capace di mangiare il pane. Infatti, quando avviene lo svezzamento, il bambino non è più un bambino, è già grandicello. Se lo si slattasse, se lo si svezzasse nella prima infanzia, morirebbe. Dunque, fratelli, dovete stare in guardia, dice Sant'Agostino, e temere di essere svezzati anzitempo. E infatti noi abbiamo alle spalle tutto un retroterra che ci garantisce, braccia che ci hanno portato, seni che ci hanno allattato, sì, e potremmo morire di fame se fossimo svezzati troppo presto. Ma adesso, vedete, ci siamo. E quando Kimchi, il grande maestro della tradizione ebraica, traduceva nel XIII secolo, commenta questo salmo, a questo proposito, per questo versetto, dice: questo versetto significa come l'infante che viene svezzato dal latte materno e inizia lentamente a essere consapevole della propria crescita e a camminare pian piano, ma continua a dipendere dalla madre che lo guida nei suoi primi passi. Così io ho posto e ho reso tranquilla l'anima mia, perché essa non dipenda dalla mia, lui dice, la mia intelligenza, lui dice, qui è proprio la mia soggettività, perché essa non dipenda, l'anima mia, cioè le mie sono i miei desideri, sono io in quanto soggetto, sono io. Io non dipenda più dalla mia soggettività nell'analisi delle realtà segrete, mirabili, ma faccia affidamento sull'autorità dei maestri e della tradizione che è la madre. La madre è il mio retroterra, e qui lui, vedete, pensa subito ai maestri di una tradizione significativa, preziosa, autorevole, ed ecco, io imparo a godere il beneficio di questo retroterra, rispetto al quale però sono svezzato, non sono più prigioniero. Quindi, per dare maggiore vigore al concetto, aggiunge: come bimbo svezzato è in me l'anima mia. Come cioè è il bimbo svezzato, così io ho posto in me l'anima mia per non dipendere dalla mia intelligenza, dalla mia soggettività. Non dipendo più da me. E vedete come questo essere in braccio alla madre è motivo di gratitudine verso un retroterra necessarissimo, lo diceva anche Sant'Agostino, da cui prendo vita. E d'altra parte sono alle prese adesso, svezzato, entrato nella fase matura e adulta della vita, sono alle prese con la presenza del Dio vivente che mi coinvolge in una relazione dove sono ormai strutturalmente liberato rispetto a quel vortice affettivo, progettuale, quel vortice di desideri e di aspettative che mi rendevano prigioniero di me stesso. In braccio alla madre, ecco, e in braccio a me stesso, ma sono svezzato. Sono in braccio a mia madre, ma per guardare altrove, per rispondere alla gratuita novità dell'amore di Dio che ormai mi è stata rivelata, senza più incertezze, senza più contraddizioni, senza più fraintendimenti. E allora, ecco, vedete, ci siamo, il versetto 3 del nostro salmo: speri Israele, attenda Israele il Signore, ora e sempre. Diceva poco prima: non ho più niente di grande nella mia vita, ma proprio in questo suo essere così scaricato rispetto a tutte le pretese di stringere qualcosa di grande, in questo suo essere scaricato è la pienezza stessa di Dio che lo invade. Ma la pienezza di Dio porta con sé il mondo, porta con sé la storia universale, porta con sé il passato e il futuro, e porta con sé il regno. Di grande, vedete, c'è proprio questa che è la speranza e l'attesa per tutto il popolo, ma per l'umanità, il popolo, i popoli, la famiglia umana, per ogni uomo della terra. E vedete, qui il nostro Salmo 131 è veramente una composizione mirabile per come si fonde la testimonianza intima di un cuore umano che è messo a nostra disposizione nella sua radicale povertà, e nello stesso tempo questo scenario immenso, universale, come d'altronde avviene, per cui nel povero cuore umano di un essere che non vanta più pretese per se stesso, è presente e operante la potenza creatrice di Dio, che si manifesta come volontà d'amore per la salvezza del mondo. Vedete, io ci sono, sta dicendo il nostro amico orante, e poi passiamo altrove. Io ci sono in quanto non appartengo più a me stesso. Sono in braccio a una madre che mi porge a lui, non mi tiene per coccolarmi e mi riporta indietro, mi porge a lui. Sono radicalmente e totalmente debitore nel discepolato evangelico, come poi sappiamo in base allo svolgimento ultimo della storia della salvezza. E questo mentre sono pienamente libero nell'appartenenza al Signore. Sono debitore e sono liberato per appartenere al Signore e alla sua opera d'amore nel mondo. Lasciamo da parte il nostro Salmo 131. E spostiamo l'attenzione sulla pagina evangelica che abbiamo ascoltato poco fa e che rileggeremo domenica prossima nel Vangelo secondo Luca capitolo 6. Ritorniamo alla catechesi del nostro evangelista. Non mi perdo più nei dettagli di una ricostruzione del percorso su cui già ci siamo soffermati in altre occasioni. Gesù maestro, ormai alla ricerca di ascoltatori, avendo a che fare con la sordità di coloro a cui si è rivolto e continua a rivolgersi, è attivo nella decisione di formare un popolo di ascoltatori. Questo sappiamo, fine del capitolo 5, capitolo 6, ormai quello che stiamo leggendo, un popolo di ascoltatori. Gesù stesso decide questo, deve formare un popolo di ascoltatori. Il programma è dichiarato. E il programma è dichiarato, come abbiamo constatato, ne parlavamo la settimana scorsa, perché l'Evangelo ci rende poveri e così ci educa nell'ascolto, poveri per ascoltare, e da questo ascolto dipende l'ingresso nell'oggi della visita di Dio. Come si entra nell'oggi? Ascoltando la parola. E dunque come si ascolta la parola? È perché l'Evangelo ci rende poveri, ed è questa povertà che fa di noi degli ascoltatori, e d'altra parte è anche questa povertà che diventa criterio di verifica circa l'autenticità dell'Evangelo che ci viene annunciato e che accogliamo. E così si apre per noi quella novità assoluta che ci conduce lungo la strada di una scoperta che riguarda l'autenticità dell'amore, la verità dell'amore, la gratuità dell'amore. Infatti leggevamo la settimana scorsa versetto 27, dopo le beatitudini e dopo le sventure: ma a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici. La sequenza, già abbiamo avuto modo di intendere in tutta la sua potenza catechetica. L'ascolto che rende poveri per imparare ad amare, per essere in grado, ecco la novità assoluta, affrontare il cammino della nostra esistenza umana in risposta alla vocazione che ci è stata donata, ma appunto in quella economia del gratuito che è prerogativa dell'amore con cui Dio ci è venuto incontro e continua a venirci incontro, e adesso ci siamo. Vedete, noi abbiamo già avuto modo la settimana scorsa di intravedere e percorrere parzialmente lo svolgimento del grande discorso, dal versetto 27 fino al versetto 49. Dal versetto 26 al versetto 35 l'amore per i nemici, versetto 36 fa da perno, ricordate, versetto 36 leggevamo: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, versetto 36. Dopodiché dal versetto 37 al versetto 42 la carità fraterna, sono i due pannelli di questo dittico straordinario che è incernierato lì dove il versetto 36 dice: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Ci troviamo, vedete, così coinvolti nella dinamica della gratuità, quella di cui parlavano i versetti del brano evangelico di una settimana fa. La dinamica della gratuità, quella dinamica che palpita nelle viscere del Padre, misericordiosi. Qui l'espressione usata in greco, per l'appunto, come già sappiamo, allude a quella inesauribile fecondità d'amore che è nelle viscere del Dio vivente, il Padre. E questo avviene perché alla scuola di Gesù il nostro ascolto ci costituisce in una posizione di intima comunione con Lui. Lui, Gesù, il Maestro, Lui, il Figlio. Dunque una posizione di intima comunione con Lui, ossia una posizione di figliolanza e quindi di familiarità con il mistero di Dio. Ne parlavamo a suo tempo. Il versetto 35 ci diceva: e allora sarete figli dell'Altissimo perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, siate misericordiosi. E quindi il versetto 36 che ricordavo poco fa. Dunque la nostra familiarità con il mistero di Dio, già, questo è per i poveri. Questa è quella novità a cui ci accostiamo, di cui facciamo esperienza nella povertà, quella povertà alla quale siamo stati ridotti in quanto ascoltatori della parola, in quanto l'Evangelo ci coinvolge in quella impostazione che ristruttura interamente il nostro vissuto umano, per cui ecco che non siamo più prigionieri di quella ricchezza che, per ridirla con termini che usavo precedentemente, ha senz'altro a che fare con quella ricerca di grandezza, di autosufficienza, di affermazione soggettiva di cui ci parlava il Salmo 131. Ma vedete che questa novità che riguarda noi ed è una novità effettiva, una novità valida, una novità realizzata, una novità efficace, perché riguarda Lui, Gesù, il Figlio, che è nostro Maestro in quanto ci coinvolge mediante l'ascolto e quindi quell'espropriazione di noi stessi che ci spoglia, ma ci riempie di quella figliolanza che è prerogativa sua in misura assoluta. E adesso vedete la nostra familiarità con il mistero di Dio. E sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benefico verso gli ingrati e i malvagi. Già, settimana fa vi suggerivo di dare uno sguardo ai versetti che seguono, 37 e 38, che versetti erano parte del brano che il lezionario ci ha chiamati a proclamare domenica scorsa, fino al versetto 38 leggevamo. E il fatto sta che in questi versetti già quattro esplicitazioni della nostra figliolanza nella vita fraterna, su cui poi il nostro evangelista Luca ritorna attraverso il discorso che pone sulla bocca stessa di Gesù nei versetti seguenti. Quattro esplicitazioni di questa figliolanza. È la figliolanza nella vita fraterna, familiarità con il mistero di Dio. E vedete, vale la pena di dare uno sguardo adesso a questi versetti in modo piuttosto sollecito, si intende, ma a partire dal versetto 45, il versetto che chiude il brano che sarà proclamato domenica prossima. Leggevamo, rileggo, versetto 45, l'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Ecco, versetto 45. E vedete, qui abbiamo a che fare con lo spazio del cuore. E quando si dice cuore, poi si intende, come già il Salmo 131 ci ricordava in maniera molto significativa, il fondamento su cui poi si viene edificando tutto lo sviluppo della persona umana e tutte le relazioni che danno forma alla nostra vocazione alla vita, il cuore. E quindi la totalità del vissuto a partire dal cuore, il cuore, il volto, la mano, e poi il Salmo 131 diceva le cose a modo suo, e quindi qui vedete che il versetto 45, quando parla di questo tesoro, per cui la bocca parla dalla pienezza del cuore, con altro linguaggio ci aiuta a rievocare quel sentimento della piccolezza di cui ci parlava il Salmo 131, di cui ci parla il Nuovo Testamento in parecchi altri casi. Il sentimento della piccolezza, il cuore che si apre, il cuore che diventa spazio, capiente, e tutto questo, vedete, e in quanto siamo ascoltatori della parola, in quanto siamo, mediante l'ascolto e la povertà che ne consegue, coinvolti in una relazione di appartenenza al Figlio, che fa di noi stessi i figli in grado di dialogare con la paternità di Dio e respirare al ritmo del suo soffio vitale. Fatto sta, vedete, che nei versetti 37 e 38, su cui ritorno per qualche momento, ci sono date quattro indicazioni relative al nostro essere beati nel discepolato di Gesù. Dove ci porta la povertà? La povertà del nostro essere beati in quanto discepoli del Signore, dove ci porta? E allora, vedete, qui ci sono quattro segnali. due formule negative e due formule positive. In qualche modo si ricoprono, ma da prima al negativo, poi al positivo, perché già leggevamo e rileggo: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, e vedete formule negative. Abbiamo a che fare con un cuore che, vedete, rimuove la distanza interiore, il giudizio, come presa di distanza interiore. E qui è un cuore che non è più il luogo in cui viene gestita questa distanza come un criterio interpretativo di quel che avviene nel mondo, nella dimensione interiore. Quando poi invece la seconda formula negativa dice: non condannate, non sarete condannati. E qui abbiamo a che fare con un vissuto, abbiamo a che fare con la dimensione esteriore della nostra esistenza umana, ma un vissuto che si realizza come riempimento della distanza esteriore. La distanza interiore rimossa, la distanza esteriore riempita, formule negative, il cuore, il vissuto, l'invisibile nell'intimo, la realtà pubblica nelle relazioni con la realtà del mondo. E vedete che è proprio chiaro come giudicare è essere giudicati, mantenere la distanza significa restare distanti, condannare significa ribadire il valore di una estraneità che ci rende estranei. E adesso non è più così. Seguono due formule positive che in qualche modo ricoprono gli stessi significati, ma adesso usando espressioni affermative. Infatti dice: perdonatevi sarà perdonato, datevi sarà dato. Dunque questo perdonare, sapete, in greco è il verbo apolin, liberare. Apolin può anche essere congedare, anche può essere ripudiare. Nel Vangelo di oggi è lecito o non è lecito ripudiare la moglie, ecco questo verbo, ma chi tutto con perdonare è un cuore che libera lo spazio, vedete, è un cuore che offre spazio, che allarga lo spazio, è sempre quella dimostrazione che già abbiamo recepito leggendo il Salmo 131, che riemerge qui, è già il versetto 45 ce ne parlava. C'è uno spazio nel cuore, e questo in termini positivi, vedete, a cui poi si aggiunge quella condivisione nei fatti che è dimostrazione di come l'esistenza umana di tutti e di ciascuno di noi è parte di un'unica vicenda che coinvolge all'interno di eventi che si evolvono nello spazio e nel tempo, non c'è dubbio, ma è un'unica vicenda che coinvolge la moltitudine umana. Datevi sarà dato, datevi sarà dato. Vedete, noi siamo parte di un'unica storia, è il cuore umano che si è aperto come spazio di accoglienza, di contenimento, ed è il vissuto che si svolge in una costante testimonianza di consapevolezza e di responsabilità sempre più puntuale e coerente in una dimensione di universalità. Tutto quello che è avvenuto, avverrà nella storia umana, mi riguarda, mi riguarda. Date e vi sarà dato. E qui, vedete, tutto questo si ricapitola nella scoperta che la beatitudine della povertà ci conferisce le prerogative di un grembo. Già accennava questo la settimana scorsa, un colpos. Una buona misura pigiata, scossa, traboccante vi sarà versata nel grembo. Perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio. Un colpos. Un grembo. Vedete, è la beatitudine della povertà. Quel grembo che si apre in noi per accogliere l'Evangelo di Dio. L'Evangelo di Dio che salva il mondo. E insieme con l'Evangelo di Dio che salva il mondo, accogliere il mondo. E noi corrispondere all'Evangelo. È un grembo. Già. Anche qui in qualche modo c'è un grembo in noi, così come c'è qualcuno che ci ha preso in braccio, e d'altra parte noi stessi diventiamo a nostra volta testimoni di una novità che attraverso di noi prende in braccio. Senza più misure precise, senza più confini, senza più stabilire dei progetti in base ai quali giudicare, in base ai quali condannare, in base ai quali anche far valere i titoli del nostro protagonismo, e niente di tutto questo più. Per certi versi, vedete, sembrerebbe che allora qui siamo incoraggiati a rintanarci in sentimentalismi inconcludenti. E non è così. Non è così. Tant'è vero, vedete, che adesso una parabola che illustra la maturità del nostro discepolato. E siamo esattamente alle prese con i versetti che rileggeremo domenica prossima. Lo svezzamento, la maturità del nostro discepolato, al versetto 39. Disse loro anche una parabola, lo svezzamento. E qui un cieco che non può guidare un altro cieco, il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro, perché guardi la pagliuzza. Conosciamo bene questi versetti. Vedete, mi sembra più opportuno e onesto da parte nostra, da parte mia in questo momento, rimandare questi versetti a quella immagine che ci è stata descritta nel Salmo 131. Vedete, l'esperienza di chi è portato in braccio per imparare a vedere. Qui, altrimenti siamo ciechi, con tutti i rischi del caso, alla maniera di un servizio che è tutto a spese altrui. Ciechi che vogliono condurre altri ciechi, dunque il danno degli altri, con la disinvoltura, prosopopeo, presunzione di chi vuol far da maestro, ma siamo portati in braccio. Per imparare a vedere, vedete il caso classico dello svezzamento esemplare del Nuovo Testamento? È quello di Paolo, che si chiama Saulo, negli Atti degli Apostoli. Nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, un caso classico. Quando Saulo è cieco. E Saulo non sa come orientarsi, tant'è vero che è necessario che qualcuno lo prenda per mano e se lo porti dietro fino a Damasco, e poi a Damasco un certo Anania si avvicinerà a lui, avrebbe tutte le buone ragioni per star lontano da lui, perché tutti sanno che Saulo è arrivato a Damasco per punire, per reprimere, per contestare coloro che si dichiarano discepoli di Gesù, e dunque Anania va a trovarlo. E Anania è incaricato proprio di presentarsi a Saulo per restituirgli la vista. E quindi Anania andò, capitolo 9, versetto 17, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello mio. Una sorpresa commovente per Saulo, colui che avrebbe tutte le buone ragioni per starsene alla larga, si avvicina a lui e lo chiama fratello, fratello mio. Ecco, e Anania prosegue: mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, e ti è apparso in modo tale da dimostrare che sei cieco. Sei cieco. E perché tu riacquisti la vista e sia colmo dello Spirito Santo. Improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame, recuperò la vista. Dunque, la sua cecità qui adesso è superata. Ma vedete, quel che nel racconto di Luca, negli Atti, è è un modo di rievocare l'esperienza di Saulo in quanto si rende conto di quel che vuol dire essere radicalmente debitore. Un'esperienza che poi nel racconto che Luca ha elaborato e che leggiamo negli Atti degli Apostoli ci darà diversi altri riscontri in maniera direi sempre più commovente e coinvolgente, sorprendente, entusiasmante, la scoperta di essere radicalmente debitore. E quelli che l'hanno preso per mano, cieco, Anania che l'ha visitato, e poi sarà la volta di Barnaba, poi sarà la volta di Pietro, la presenza del Kyrios, il Signore vivente, che si chiama Gesù, lo riduce all'evidenza della sua cecità e nello stesso tempo lo riduce alla urgenza di intraprendere, come poi avviene, e portare a compimento, come poi avviene, quell'itinerario di svezzamento interiore che gli consente di ritrovarsi in braccio a sua madre, ma non più prigioniero della soggettività che riporterebbe all'indietro, lo risucchierebbe all'interno di quel grembo alla ricerca ancora del latte riservato ai neonati. Ed ecco davanti a lui il Dio vivente, il mondo e la storia umana. E così vedete il nostro discepolato matura per il servizio dell'Evangelo. Qui il testo che leggiamo di nuovo domenica prossima dice: il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Ma perché guardi la pagliuzza? Vedi che tu hai bisogno di qualcuno che ti aiuti, come tu potrai aiutare quel tale che ha la pagliuzza, ma qualcuno che aiuti te a rimuovere la trave dal tuo occhio. E dunque, altrimenti è l'ipocrisia, altrimenti è il protagonismo, altrimenti è la pretesa di affermare un'iniziativa che nella sua proprio strutturazione è segnata in maniera soffocante dal dominio della soggettività che è ripiegata su se stessa, risucchiata nel vortice dell'appartenenza a se stessa. Vedete, il servizio dell'Evangelo che matura non in polemica con quel che abbiamo ricevuto. Il discepolo che si erge come contestatore del suo proprio maestro, non in polemica, ma nella gratitudine. E più è importante ancora, il nostro servizio dell'Evangelo matura non per affermare il nostro protagonismo, la nostra ipocrisia, il nostro protagonismo, ma per incontrare a cuore aperto il Dio vivente e incontrare il mondo intero così come esso è amato da Lui. Vedete, noi siamo appoggiati, certo, siamo appoggiati, ma siamo costantemente portati da questa onda poderosa che passa attraverso le generazioni, l'evangelizzazione che cresce, che passa anche attraverso di noi, e tutto questo in continuità con la storia della salvezza che sta alle nostre spalle, e poi l'evento decisivo, l'evento del Figlio, che nella sua carne umana, nel suo cuore umano ha realizzato l'atto d'amore che conferisce alla storia dell'umanità intera quell'impulso che tutto ricapitola in vista del compimento finale, nell'evento redentivo del Figlio, nel suo atto d'amore vittorioso sulla morte, è già ricapitolato lo svolgimento integrale della storia di ieri, di oggi e di domani, fino alla ricomposizione di tutto nel grembo di Dio, nostro Padre. Ebbene, vedete, noi siamo portati da quest'onda, è la maturità del nostro discepolato, man mano che siamo svezzati, man mano che nella gratitudine rispetto all'abbraccio materno che sta alle nostre spalle, noi siamo direttamente esposti all'impatto con il mistero di Dio, presente, operante, vivo, protagonista della storia di oggi, come sarà così sino alla fine. E in questo modo di incontrare il mistero del Dio vivente, vedete, da intendere il modo di incontrare il mondo in quanto è amato da Lui. Vedete come qui in poche righe veramente ci troviamo alle prese con una prospettiva che non dà più spazio alla facile polemica, al bisogno di distinguersi, al bisogno di contestare, al bisogno di schierarsi in quelle forme più o meno faziose che sono così frequenti peraltro nella fraternità cristiana. Qui siamo alle prese con la carità fraterna e abbiamo a che fare con il Dio vivente e il mondo intero, come già vi dicevo, in quanto è amato da Lui. Ed ecco, vedete, è proprio quello che il Salmo 131 già ci suggeriva a modo suo poco fa: quando non apparterò più alla mia soggettività, non apparterò più a me stesso, allora sarò vivo per l'Evangelo, allora sarò vivo per l'Evangelo. La parabola, vedete qui, del cieco, quindi del discepolo, il maestro, la pagliuzza, la trave, prosegue, e poi subito concludo, nei versetti da 43 fino a 45, prosegue con l'immagine dell'albero e dei frutti. L'albero buono, frutti buoni, un'immagine perfettamente lineare, immediatamente eloquente, comprensibilissima. un uomo buono, dice Gesù, un uomo buono, agathos, anthropos, qui nel versetto 45, un uomo buono che nel cuore aperto è portatore di una fecondità d'amore che evangelizza il mondo. Vedete, tutto è così semplice, tutto è così nuovo. Dove ci sta portando il nostro evangelista Luca attraverso le pagine della catechesi che ha ricostruito e il discorso programmatico di Gesù per fondare un popolo di ascoltatori e quindi coloro che entrano nell'oggi della vista di Dio? Beh, un uomo buono. In certo modo diremmo, ma ci sembra troppo poco, bisognerebbe avere a che fare con dei programmi di efficacia pastorale più stringenti, più penetranti, più coinvolgenti. Un uomo buono, vedete, un uomo buono che trae fuori dal tesoro, e il tesoro è il suo cuore, e i frutti buoni, perché dalla bocca parla dalla pienezza del cuore. Un uomo buono, dopo tutte queste chiacchiere, vedete, siamo proprio rimandati a quel silenzio che apriva e poi ha anche in qualche modo inquadrato e accompagnato il sospiro orante del nostro antico amico nel Salmo 131. La nostra vita filiale per far festa al Padre, che effonde sul mondo lo spirito della nuova creazione. Tutto è così semplice e così nuovo. Un uomo buono che nel suo cuore aperto è portatore di una fecondità d'amore che evangelizza il mondo, come un bimbo svezzato. Ecco, speri Israele nel Signore, ora e sempre. Fermiamoci.